registrazione numero 11, che ho preferito intitolare così: Il patto di Dio con l'umanità di tutti i tempi. Vediamo insieme perché l'ho intitolata così. Nel capitolo precedente, capitolo 8 di Genesi, abbiamo visto che a seguito della fine del diluvio e dell'abbassamento delle acque, l'arca approdò in modo sicuro sulla vetta del monte Ararat, che si trova, come molti di voi sapete, nella regione che oggi chiamiamo Turchia. Precisamente ciò avvenne nel 7° mese e il 17° mese, il 17° giorno volevo dire, di quello stesso mese che dava inizio all'anno sacro, che secondo l'anno biblico si chiama Nisan. Nisan è il mese che molti secoli dopo fu divinamente rivelato come il vero primo mese dell'anno sacro, scelto da Dio al tempo di Mosè e poi al tempo di Gesù, come il mese durante il quale celebrare la sua Pasqua e la festa dei Paniazimi. Il libro di Genesi, sotto questa prospettiva, spero di potervi aiutare a vedere che il suo racconto ci riguarda molto da vicino anche a noi gente del XXI secolo. Per esempio, dall'esito dell'arca possiamo trarre una splendida analogia, come le stesse promesse di Dio affermano che come il genere umano ebbe un nuovo inizio attraverso Noè e la sua famiglia, anche i membri della famiglia spirituale di Dio, la Chiesa, avranno un nuovo inizio, questa volta mediante un'arca migliore, appunto la Chiesa di Dio, che sarà protetta dal fuoco finale per ereditare la salvezza nel giorno del Signore. Questa promessa di Dio e questa speranza del credente, o dei credenti dovrei dire, è stata e sarà una realtà garantita da Dio, perché la sua parola è eterna e non cade mai a vuoto. Quindi iniziamo a leggere il capitolo 9 di Genesi dal versetto 1, dove leggiamo: Dio benedisse poi Noè e i suoi figli e disse loro: siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra. Ecco il nuovo inizio, simile a quello del tempo di Adamo ed Eva, ma con qualcosa di diverso, terribile se vogliamo, da parte dell'uomo, in quanto, a differenza delle condizioni idilliache dentro il giardino dell'Edene oltre 1500 anni prima, Dio questa volta dice a Noè e alla sua famiglia qualcosa di diverso. Dice: la paura di voi e il terrore di voi sarà su tutti gli animali della terra, su tutti gli uccelli del cielo, su tutto quello che si muove sulla terra e su tutti i pesci del mare. Essi sono dati in vostro potere. Ecco, sono parole diverse da quelle che Dio disse nel principio ad Adamo ed Eva. Qui vediamo che è ridato all'uomo il dominio su tutti gli animali della terra, del cielo e del mare, ma non è più un dominio pacifico. È imposto sugli animali con la violenza. Una violenza sempre permessa da Dio, ma una violenza. Una violenza per la nostra sopravvivenza, perché dopo il peccato di Adamo tutto ormai era corrotto e tutto era caduto sotto la maledizione. Ogni animale ora è sottoposto totalmente all'uomo, ammesso ben inteso che riesca a prenderlo e a farlo proprio, perché quando l'uomo si avvicina all'animale, l'animale scappa. Ogni animale è ora, appunto, è come se avvertisse qualcosa nell'uomo che prima non avvertiva. Mentre in Eden gli animali erano condotti da Dio all'uomo, ora gli animali hanno timore e tremore dell'uomo e fuggono lontano da lui. Come se l'istinto loro, l'istinto animale loro, facesse loro avvertire che l'umanità non era più quella pacifica come al tempo del giardino d'Eden. E noi viviamo ancora oggi in questo tipo di stato d'animo anche degli animali. Nel versetto 3 leggiamo che tutto ciò che si muove, dice Dio, e dà vita, vi servirà di cibo. Io vi do tutte queste cose, si riferisce sempre agli animali, vi do anche l'erba verde, ma non mangerete carne con la sua vita, cioè il suo sangue. L'espressione erba verde è una traduzione approssimativa perché il testo ebraico si riferisce specificamente alle verdure e non all'erba che serve da cibo agli animali e non a tutti gli animali, ma principalmente alle pecore. L'erba non è cibo per l'uomo, anzi ci intossica. Quindi si riferiva alle verdure. Inoltre, con queste parole, Dio decreta che l'uomo può cibarsi della carne di ogni animale vivente senza alcuna angoscia per la rottura da lui stesso creata o da lui stessa causata. Le condizioni dell'ecosistema terrestre erano cambiate ed ora era necessario per l'uomo divenne necessario cibarsi anche della carne degli animali. Ma certamente carne di animali puri. Carne di animali puri. Anche se in questa scrittura che noi abbiamo letto non è specificato. Anche se naturalmente lo si può evincere dal fatto che Noè e la sua famiglia conoscevano bene la distinzione tra animali puri e animali impuri quando li fecero entrare nell'arca, vi ricordate? 7 paia di animali puri e un solo paio di animali impuri. Questa verità possiamo dedurla anche dal fatto che secoli dopo, al tempo di Mosè, Dio detta in modo chiaro nel libro di Levitico capitolo 11 e nel libro Deuteronomio capitolo 14 la distinzione tra gli animali puri e quelli impuri. Ed una cosa è certa, gli animali non divennero puri e impuri al tempo di Mosè, ma lo erano sempre stati. E Noè sapeva ben distinguerli quando Dio gli disse ora potete mangiare anche la carne degli animali. Noè sapeva che Dio si riferiva agli animali puri. Era un discorso fra Dio e Noè e quindi non era necessario specificare quali erano quelli che l'uomo, di cui l'uomo si doveva nutrire. Erano animali, Dio si riferiva anche a quegli animali usati per fare anche degli olocausti in onore a Dio. Gli animalisti, c'è da spendere una parola per comprendere un po' gli animalisti, ma anche per tranquillizzarli, gli animalisti di oggi fraintendono lo spirito delle scritture. Certo, bisogna rispettare profondamente la vita degli animali. Ma sono stati creati per noi e per le nostre necessità. Non possiamo e non dobbiamo mettere la loro vita sullo stesso piano di quella umana. L'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Noi uccidiamo gli animali puri, solo per nutrirci della loro carne è, stranamente per alcuni, difficile da accettare, con il consenso di Dio. E per quale ragione? Semplicemente perché l'umanità ne ha bisogno. Senza abuso alcuno, non per una nostra scelta temeraria, ma giustificati dalla parola di Dio. Mangiamo le carni animali, e non di tutti gli animali, ma di quelli puri, per averne un alimento. Ci viene chiesto di astenerci dal sangue animale per non danneggiare il nostro apparato digerente e anche per non mischiare sangue in modo indiscriminato. E qui è opportuno fare un chiarimento, un altro chiarimento, sul famoso ma errato, molto errato, insegnamento di un gruppo religioso che proibisce storicamente la trasfusione di sangue. Come rispondere a questa domanda quando ti fanno la domanda? Vorrei sapere se Dio proibisce le trasfusioni di sangue. Innanzitutto c'è da chiarire che c'è differenza tra il mangiare il sangue e il farne una trasfusione. Dio non proibisce la trasfusione del sangue umano, ma ci proibisce di mangiare il sangue degli animali semplicemente perché il sangue degli animali danneggia, come ho detto prima, il nostro apparato digerente e i loro vari gruppi sanguigni animali appartengono alla categoria degli animali ed entrano in conflitto con i gruppi sanguigni umani, cosa che oggi possiamo spiegare, non noi in modo dettagliato, ma sicuramente gli studiosi del campo. Secondariamente, ma altrettanto importante, è sapere che la trasfusione non è una pratica culinaria ma medica. La si fa, cioè, nel tentativo di salvare un altro essere umano con un sangue dello stesso gruppo sanguigno. Non è per scopi culinari, ma per scopi medici. Molti si appellano, quelli che proibiscono la trasfusione di sangue, anche quell'umano, si riferiscono alla scrittura di Atti 15:29, che dice testualmente in maniera molto, molto limitata, proibisce astenetevi dal sangue, senza specificare di quale sangue. Dice astenetevi dal sangue, lo dice in modo generico. Ma c'è da fare un distinguo, c'è da capire quanto Pietro in quella circostanza parlò ai suoi fratelli, a che cosa si riferiva. Bisogna ben capire il perché l'apostolo Pietro ha detto astenetevi dal sangue e lo disse a degli ebrei, non lo disse a dei cannibali, lo disse agli ebrei, un popolo che fino ad allora, anche se era sotto dominio romano, comunque aveva un passato glorioso. Con il sacrificio di Cristo, i sacrifici di animali, il cui sangue doveva essere asperso sull'altare durante tutto il periodo dell'Antico Testamento, ora, venuto Cristo, non erano quei sacrifici animali più necessari. E i primi giudei cristianizzati in Gerusalemme furono un po' spiazzati, si chiedevano se potevano includere ora il sangue animale nella loro alimentazione quotidiana come era abitudine da parte dei pagani. Quindi l'oggetto della discussione in Atti 15:29 era esclusivamente il sangue animale, non il sangue umano. Perché, ripeto, i giudei non erano mai stati e non sono tuttora dei cannibali da cibarsi con sangue umano. Naturalmente è implicito che nemmeno il sangue umano è un alimento da cucina per soddisfare il piacere della pancia. Quindi la domanda dei primi giudei cristianizzati si riferiva esclusivamente a sangue animale. E oggi abbiamo una maggiore conoscenza, l'umanità sa di più, specialmente nel campo medico-sanitario. Quando il sangue umano è compatibile con il sangue di un altro essere umano, la sua trasfusione, se eseguita con l'intento di salvare una vita, esula da Atti 15:29. E dal punto di vista morale, spirituale, la trasfusione non costituisce affatto un peccato agli occhi di Dio. Al contrario, potremmo dire, al contrario. Il donare il proprio sangue a una persona in pericolo di vita equivale a nutrire lo stesso sentimento d'amore di nostro Signore Gesù. Non è uguale, ma è simile. Gesù Cristo ha versato il suo sangue finché noi fossimo guariti fisicamente e spiritualmente. È scritto che Egli ha portato le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Questo è scritto in Isaia capitolo 53, versetto 4. La trasfusione è solo un'azione medica, un tentativo umano di salvare un'altra vita, ma l'intenzione e il principio d'amore che la motivano sono simili a quelle di Gesù, il quale ha detto: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. In Giovanni capitolo 15, versetto 13, leggiamo queste parole di Gesù. E ciò non di meno, nella nostra Chiesa, la Chiesa di Dio unita, ogni persona può decidere, è lasciato libero di decidere, secondo la propria coscienza, in merito alla trasfusione di sangue. Ma proseguiamo dal versetto 5 in poi, torniamo quindi in Genesi, capitolo 9, versetto 5, dove Dio dice: io chiederò certamente conto del sangue delle vostre vite. E qui Dio sta parlando agli uomini, valorizzandone la vita. E poi dice: ne chiederò conto ad ogni animale e all'uomo stesso. Quindi anche un animale non si può permettere di uccidere un uomo. Quindi non soltanto l'uomo dovrà rispondere della vita di un altro uomo, ma pure gli animali dovranno essere puniti se uccidono un uomo. Se è resa lecita per un tempo la violenza dell'uomo sulla vita dell'animale, non è altrettanto lecita alcuna violenza sull'uomo e la soppressione della sua vita, neppure da parte di qualsiasi animale, perché gli uomini, non gli animali, gli uomini sono la discendenza di Dio. Il versetto 5 continua dicendo: chiederò conto della vita dell'uomo alla mano di ogni fratello dell'uomo. E chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. A noi può sembrare questa una dichiarazione da parte di Dio di 4.000 anni fa, quando in realtà, o di 3.000 anni fa, ma in realtà ci tocca da vicino. Che cosa si intende con queste parole? Chi toglie la vita a un suo simile perderà il diritto di continuare a vivere. È la ragione per cui il Figlio dell'uomo Gesù Cristo tornerà per distruggere tutti gli omicidi. E come è scritto in Apocalisse 21:8, è scritto che per gli omicidi la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Quindi stessa fine naturalmente anche per i codardi, gli increduli, gli immondi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi. Però è interessante notare che Dio distruggerà anche gli omicidi. Gesù non ci chiede di farci giustizia da noi stessi durante questo nostro periodo definito il periodo della grazia, prima che torni Gesù Cristo con la potenza di Dio per fare giustizia ed eliminare gli omicidi, Gesù non ci chiede di farci giustizia oggi da noi stessi, perché uccidere il nostro prossimo è innanzitutto un peccato contro Dio e secondariamente è un peccato contro la vittima, che è ad immagine di Dio. Così, uccidendo chi è a immagine di Dio, l'uomo uccide in se stesso anche il suo essere a sua immagine. Quando l'uomo uccide un altro uomo, cessa di essere a immagine di Dio, senza rendersene conto. Per questo motivo Dio si è fatto figlio dell'uomo. Lo stesso possiamo dire anche con questa storia del femminicidio, quando noi parliamo di uomo, ma tutto si riferisce anche alla donna. Quindi quando l'uomo maltratta la donna o addirittura la propria donna, cessa di essere a immagine di Dio. Per questo motivo Dio si è fatto, dicevo, figlio dell'uomo per morire al posto dell'uomo, per poi risorgere come primogenito dai morti, per far tornare l'uomo ad essere immagine di Dio. Quindi proseguiamo nel versetto 7, dove Dio disse a Noè e alla sua famiglia: «Voi dunque siate fruttiferi e moltiplicatevi, crescete grandemente sulla terra e moltiplicate in essa». Siate fruttiferi, moltiplicatevi, crescete grandemente. Sono tutte parole positive, un nuovo inizio. Qui Dio chiese alla famiglia di Noè di allargare il cerchio della vita, generando altri figli, non solo per creare una nuova società umana, ma generando figli a Dio e per Dio. Cioè una società diversa della società prima del diluvio, quella corrotta. E l'esortazione ad essere fruttiferi non è come quella che dice moltiplicatevi, implica qualcosa di più che moltiplicarsi numericamente. Dava a intendere che i molti nuovi figli da lui auspicati crescessero nell'unità spirituale e in comunione con il Creatore, l'umanità come un'immensa, un'unica famiglia. E l'esortazione ad essere fruttiferi evidenzia la necessità di una nuova generazione che non sia più violenta e corrotta come quella di prima del diluvio. Era l'auspicio di Dio. L'auspicio di Dio era che la terra sarebbe sempre più piena di potenziali figli di Dio e della lode di Dio. Passiamo al versetto 8, dove Dio afferma di stabilire un patto, questa volta un patto speciale. State attenti, leggiamolo insieme, sempre in Genesi 9, dal versetto 8 in poi. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figli con lui, dicendo: «Quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi e, notate, con la vostra progenie dopo di voi». E lo stabilisco questo patto nel versetto 10, dice: «con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame, e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra». Notate il versetto 11. Dice: «io stabilisco il mio patto con voi, nessuna carne sarà sterminata dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere il pianeta, la terra». Quando noi leggiamo queste parole dovrebbe sorgere questa domanda: qual è il senso di questo patto? Qual è il senso di questo patto quando lui dice anche la vostra progenie, questo mio patto che io faccio con voi e anche con la vostra progenie dopo di voi? Qui sta chiamando noi in causa, fratelli e sorelle. Noi siamo discendenti di Noè e dei figli di Noè. Quindi questo esula dal patto che poi Dio fece con Mosè, perché Dio ha fatto lungo la storia, ha fatto diversi patti. Questo patto che Dio fece con Noè è un patto che riguarda anche noi. Dio promette di non distruggere più la terra, che è la nostra casa. In questi giorni gli uomini di buona volontà che si rendono conto che la terra è la nostra casa hanno preso per impegno di cercare, anche se poi non sappiamo esattamente come poter proteggere questa casa, dal momento che questa casa, in questa casa che è la terra, dominano gli omicidi, dominano tutti quelli che prima o dopo fanno guerra. Dio promette di non distruggere più l'umanità con il diluvio, non perché si era pentito di aver fatto venire il diluvio. Questo doveva servire da monito a tutte le generazioni future. Dio ha promesso di non distruggere più proprio tutta l'umanità, perché sapeva che nella pienezza dei tempi egli stesso, Dio creatore di tutte le cose, si sarebbe fatto uomo mortale, per dare agli uomini di buona volontà l'opportunità della redenzione attraverso il suo personale sacrificio e la sua personale risurrezione, un riscatto perfetto dal peccato e dalla morte che altrimenti sarebbe eterna. Attraverso il sacrificio di Gesù Cristo, per amore di coloro che ne seguiranno le orme, il Padre Eterno risparmierà e glorificherà gli uomini attraverso questo grande sacrificio, glorificherà gli uomini altrimenti destinati alla morte eterna. Dio quindi estende il patto che all'inizio del diluvio aveva stabilito soltanto con la famiglia di Noè, come ricordiamo in Genesi 6, versetto 18, dove Dio aveva detto: io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu, i tuoi figli, tua moglie e le tue mogli dei tuoi figli con te. Ora invece abbiamo letto che il patto lui lo estende a tutte le generazioni future. Questo patto lo stabilì, quello di Genesi 6, con la famiglia di Noè soltanto, ma dopo il diluvio Dio estende il suo patto anche a noi, a tutti noi discendenti e a tutto il mondo animale del futuro, quindi fino ai nostri giorni ed oltre. E questo antico patto, che è antico e allo stesso tempo attuale, vedrà la sua attuazione e la sua validità anche molti secoli dopo, quando Dio lo stabilisce prima con Abramo, perché quando Dio stabilisce un patto, il patto con Abramo, non è un patto nuovo, è quello stesso patto che fu fatto in vista di Abramo e in vista anche di Cristo, in vista di Mosè e in vista di Cristo. Quindi questo antico patto vedrà la sua attuazione, la sua validità anche molti secoli dopo, quando Dio lo stabilisce prima con Abramo, poi con l'Israele fisico mediante Mosè e poi con la Chiesa di Dio mediante Gesù Cristo. Questo antico patto stabilito da Dio al tempo di Noè è stato, a distanza di secoli, di millenni, riproposto da Dio, rinnovato e perfezionato nella vita di tutti coloro che di generazione in generazione sono stati chiamati da Dio ed hanno ubbidito a Dio con totale fiducia. Questo antico patto è valido ancora oggi ed è la perfetta promessa e infallibile garanzia di Dio per la salvezza eterna di tutti coloro che amano Dio, ubbidendolo con totale fiducia nelle sue promesse. È valido ancora oggi perché così Dio afferma dal versetto 12 in poi. Notate il versetto 12. Dio disse: questo è il segno, disse, questo è il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Versetto 13. Ecco, io pongo il mio arcobaleno nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. L'arcobaleno esiste ancora oggi e nessuno può negare che quel patto non esiste. Versetto 14 dice: e avverrà che quando farò venire delle nuvole sulla terra, l'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi ed ogni essere vivente di ogni carne, e mi ricorderò delle acque, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. Quando dice io mi ricorderò, Dio se lo ricorderà sempre come per riflesso della memoria dell'uomo. Il versetto 16 dice: l'arco dunque sarà nelle nuvole ed io lo guarderò. Ma questa espressione è Dio che si mette al posto dell'uomo. Quindi sta dicendo: voi, tu che sei la mia immagine, in questo caso Dio si fa immagine dell'uomo e dice: io lo guarderò per ricordarmi del patto. Notate la parola che viene subito dopo: io mi ricorderò del patto eterno, non un patto che dura dal tempo di Mosè fino a quando viene Gesù. No, è un patto eterno, perché il patto che durò dal tempo di Mosè fino a Gesù era un patto di sacrifici di animali. Ma qui parla di un patto eterno fra Dio ed ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. Naturalmente l'arcobaleno sarebbe durato e durerà, dura, c'è e durerà fino a quando durerà la terra, questa terra così com'è. Dopo il diluvio universale, l'arcobaleno è stato un fenomeno del tutto nuovo per l'umanità e per il mondo animale. L'esistenza dell'arcobaleno testimoniava, e testimonia ancora, che con il diluvio l'ecosistema della terra è sicuramente cambiato. La Bibbia non specifica che cosa sia cambiato, ma possiamo dedurre che probabilmente Dio ha cambiato la struttura dell'ecosfera, dell'atmosfera e dell'idrosfera terrestre, tanto da accorciare la vita degli uomini, come vedremo in seguito nella lettura di Genesi. Ma passiamo al versetto 17, dove Dio dice: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne. Un patto eterno si fa sempre per qualcosa e per qualcuno. In questo caso per la salvezza nostra e per l'autore della nostra salvezza, che è Dio. Perché un patto sia valido ed efficace deve essere sottoscritto dalle due parti contraente e deve essere vincolante. Una volta fatto e concluso, non si può venire meno a quanto pattuito, pena una rottura irreparabile. È come quando uno fa un contratto, no? Il patto altro non è che la promessa di una pacificazione tra l'uomo e Dio. Pacificazione che diventa attuale soltanto in virtù di Dio che si farà uomo per riscattare l'uomo. Tutto questo naturalmente era nel disegno di Dio prima della fondazione del mondo. All'uomo è chiesta l'obbedienza e la fede nel Salvatore. La promessa di Dio deve trovare come corrispettivo la fede di chi la riceve. E se è vero che in Abramo abbiamo il modello della fede, è altrettanto vero che la fede in Cristo non inizia con Cristo, ma accompagna da sempre la vita dell'uomo, sin dai suoi primi albori. Non c'è vita eterna senza fede in Cristo. ma l'opera di Gesù Cristo si viene determinando e manifestando nella nostra storia diversamente. Prima avvolta nell'oscurità, seppur reale ed operante per i primi uomini, man mano che passano i secoli si arricchisce e si manifesta con il tempo di una luce nuova che splende sempre di più. Questo per capire la Bibbia, per capire che dalla Genesi all'Apocalisse c'è un filo conduttore che non può essere spezzato come invece molte chiese spezzano. Già viva, appunto, ed attuale nella vita di Abele, la vera fede conoscerà momenti cruciali e tempi di svolta. Con Noè la fede è più di una semplice intuizione del cuore. È adesione ad una promessa di pace suggellata con un patto tra Dio e l'uomo. Vi ricordate quando nella precedente lezione o presentazione ho detto che Dio creò Adamo senza chiedere il permesso ad Adamo? Ma adesso Dio mette Noè e tutta l'umanità in condizione di scegliere. Con Abramo la promessa è legata ad una discendenza. Con Davide la promessa di una discendenza è accompagnata da un giuramento. Con Gesù la salvezza si fa carne e si fa anche risurrezione. E la centralità di questo antico patto, ricordiamo sempre che è un patto eterno, questa centralità è data soltanto in rapporto a Dio, quel Dio che si farà poi Gesù Cristo e che si è fatto Gesù Cristo per il riscatto dell'umanità, per il riscatto di ciascuno di noi. La fede che fu chiesta a Noè può apparire semplice e facile a noi dopo tanti millenni, in quanto accompagnata da un segno, l'arcobaleno. Questo è il segno del patto che ho pattuito di mezzo a me e di mezzo ad ogni carne che è sulla terra, diceva Dio. Ma ciò che a noi appare di facile comprensione alla luce delle scritture, certamente non doveva essere tale a Noè. Eppure Noè credette a Dio e credette alla sua parola. E il nome di Noè rimarrà nei secoli a gloria stessa di Dio creatore, per l'edificazione della sua chiesa, del piccolo gregge, delle sue primizie. Proseguiamo adesso verso la fine del nono capitolo di Genesi, dal versetto 18 in poi. Ora, i figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Jafet. E Cam è il padre di Canaan. Come mai Dio non dice chi sono stati i figli di Sem e chi sono stati i figli di Jafet in questo contesto? In questo versetto 18, ma si preoccupa di dire chi ha generato Cam. Cam ha generato Canaan. Ci deve essere un motivo. Qui notiamo due cose. La prima è che le mogli di Sem, Cam e Jafet non sono nemmeno menzionate, perché per il Signore Dio l'uomo è il capofamiglia. Secondariamente, in questo patto eterno, è un patto eterno, e in quel patto eterno il Signore nomina soltanto i capofamiglia. Secondariamente, naturalmente capofamiglia che in certe chiese non esistono più. Secondariamente, Dio qui ci tiene a far sapere che Cam è il padre di Canaan, cioè il capostipite dei cananei che nei secoli sono sempre stati nemici del popolo di Dio. Nel versetto 19 leggiamo: questi, Sem, Cam e Jafet, sono i tre figli di Noè e da loro fu popolata tutta la terra. Da questi tre capostipiti discendono tutti i popoli della terra. In altre parole, le nuove generazioni nascono mediante la trasmissione della vita da parte maschile. E non voglio essere frainteso come un maschilista nel dire questo, perché questo è un fatto creazionale e nonno mio personale, ci mancherebbe, ma è la pura verità, sacrosanta verità, che deve essere vista come qualcosa fatta, voluta da Dio. La donna è la terra fertile che accoglie la vita maschile, la nutre e la partorisce. Sappiamo, come abbiamo visto nelle precedenti spiegazioni, nei capitoli precedenti di Genesi, che Dio ha escluso del tutto l'uomo dal processo della redenzione, tanto che la Vergine Maria, appunto, fa nascere Dio, e lo fa nascere come unigenito da Dio, Gesù Cristo, escludendo Giuseppe, che fu soltanto il padre putativo di Gesù, perché l'uomo, la parte maschile dell'umanità, si è squalificata. Quindi nel dire che le nuove generazioni nascono mediante la trasmissione della vita da parte maschile non deve essere interpretato come un'affermazione maschilista, ma semplicemente qui stiamo parlando di generazioni fisiche, carnali, mentre noi siamo destinati a diventare la discendenza di Dio spirituale, a vita eterna, nella gloria. Quindi stiamo attraversando un periodo carnale e attraverso lo Spirito Santo Dio ci sta mettendo nella sala di attesa verso il regno suo. La donna, quindi, abbiamo visto che è quella che accoglie la vita, la nutre e la partorisce. E così fu ripopolata tutta la terra. I versetti 20 a 23 narrano un episodio che mostra il pessimo carattere di Cam, e da questo possiamo comprendere il perché la narrazione di Genesi in questo capitolo, insomma, viene menzionato chi ha partorito Canaan. Leggiamo dal versetto 20. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare una vigna e beve del vino e si ubriacò e si scoperse in mezzo alla sua tenda. Noè era un essere umano come tutti noi e il vino, lui essendo un buon agricoltore, il vino che faceva era sicuramente molto buono. E che volete, si vede che abusò un pochino, ma abusò nella sua tenda, nella sua vita privata. Ma a un certo punto non è che lui si scoperse all'aperto, si scoperse dentro la sua tenda, quindi nel suo contesto privato. E Cam invece, padre di Canaan, viene sempre ripetuta questa storia, vide la nudità di suo padre e andò a dirlo ai suoi due fratelli di fuori. Ora immaginate la scena. Cam entra nella tenda di suo padre. Ora, non è che perché era figlio gli era dovuto di entrare. Ora, è come se un figlio ha il diritto di entrare nella camera da letto del padre o della madre. Non ha quel diritto. Eppure Cam entra nella tenda di suo padre, violandone la privacy. Vide la nudità di suo padre e invece di far finta di non aver visto nulla, andò fuori dalla tenda a chiamare i suoi fratelli. Per quale motivo? Per deridere Noè. E forse per questo motivo l'autore qui ci tiene a precisare che Cam è il patriarca dei Cananei, popolo molto, che poi si rivelò questo popolo molto carnale e molto malvagio. Nel versetto 23 continuiamo la narrazione, dice: ma i suoi fratelli Sem e Jafet presero un mantello, se lo misero sulle loro spalle e, camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre, e siccome avevano le loro facce rivolte dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. In questo modo Sem e Jafet rispettarono ed onorarono il loro padre, a differenza di Cam. Cioè rispettarono ed onorarono il loro padre anche se il loro padre aveva avuto una defianza lì. Nei versetti da 24 a 29, Noè pronuncia una profezia sui discendenti di Sem, Cam e Jafet. E nel versetto 24 dice: quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio Cam e disse: maledetto sia Canaan, egli sia il servo dei servi dei suoi fratelli. Qui Dio maledice Canaan, figlio di Cam, e tutti i futuri figli di Cam. Nel versetto 26 poi disse: benedetto sia l'Eterno, il Dio di Sem, sia Canaan suo servo. E nel versetto 27: Dio ingrandisca Jafet e dimore nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo. Ora i discendenti di Canaan sono oggi distinguibili e identificabili in vari popoli sparsi in varie regioni del mondo, e sono molti di quei popoli che dal punto di vista civile o di civiltà o di cultura che sono i più regrediti, sono quelli praticamente che socialmente, tecnologicamente, culturalmente sono indietro. Noè impara da tutto questo una lezione molto importante che tante volte i genitori impariamo. Noè si rese conto di aver dato scandalo alla propria casa e messo a repentaglio la fede dei propri figli. Cam, essendo entrato abusivamente nel mondo intimo, la tenda di suo padre, e avendo visto la vergogna di suo padre, invece di coprirlo e di aiutarlo a superare la difficoltà del momento, fa denuncia ai fratelli. Non è mai accetto al Signore chi punta il dito per accusare e calunniare il proprio padre. Dopo aver fatto addirittura un'invasione nel segreto della vita del padre. Quindi Sem e Jafet non prendono parte al dileggio e neppure avrebbero saputo dal momento che si tenevano fuori dalla tenda del padre. Si dissociano subito da Cam. Questo ci deve insegnare anche il fenomeno del pettegolezzo. Cioè, tu vedi che un fratello, ma anche il ministro, ha sbagliato in qualcosa, vero o presunto che sia quell'errore, tu non lo vai a dire al fratello, non ti lamenti con il fratello, ma vai direttamente a quella persona. E tutto fanno e tutto operano per non vedere, cioè Sem e Jafet preferiscono non dare credito a Cam e non associarsi a Cam. Quindi quando qualcuno, questo è l'unità della famiglia e anche l'unità della Chiesa, quando qualcuno dice qualcosa di negativo, se vogliamo essere dei bravi membri della Chiesa, non dobbiamo dare corda a quella persona. Cosa fanno? Per non vedere loro, per coprire agli occhi propri ed altrui la nudità di Noè, perché tutti sbagliamo nella vita, un tempo o nell'altro, e noi dobbiamo andare, camminare indietro senza guardare e cercare a coprire. Nel Nuovo Testamento c'è scritto che l'amore copre. Il vero amore filiale non prova mai, non prova mai disprezzo e tantomeno schernisce le debolezze del proprio genitore, né tantomeno del proprio fratello o della propria sorella. Ogni figlio prima o poi capirà che anche il padre ha dei limiti e dei difetti, così come pure i ministri, ma ogni membro della Chiesa dovrà conservare intatti l'affetto, la stima e il rispetto. C'è un racconto a un certo punto di cui parlavamo ieri dopo la Santa Adunanza, dove dice che i discepoli presero Gesù così com'era, così com'era. E mi è venuto durante la sera a letto, mentre prima di addormentarmi, che si riferisce anche al fratello, alla sorella, al ministro, cioè a tutti noi che siamo anche noi peccatori senza che ce ne accorgiamo. Dobbiamo accettarci così come siamo, perché è Dio che ci fa migliorare, non è che noi possiamo automigliorarci. È Dio che ci fa migliorare se noi glielo chiediamo. Noi dobbiamo essere avvocati difensori e non accusatori dei nostri fratelli. Quindi il figlio benedetto dal Padre che è sulla terra sarà benedetto anche dal Padre che è nel cielo. Chi si attira alla sua maledizione sarà maledetto anche da Dio. Nessuno prenda pretesto ed occasione dai limiti del padre carnale o del fratello o della sorella carnale per mancargli di rispetto o per calunniare. Questo non sarà mai gradito a Dio. Non c'è benedizione o maledizione paterna fatta in Dio e per Dio che non trovi suggello e conferma in cielo. Quindi i discendenti di Cam e di suo figlio Canaan, per esempio, sono i palestinesi, i sidoni, gli hittiti, gli ebusei, gli amorrei, gli evei, gli arcei, i sinei, gli aradi, i samarei e gli amatei. Ora, dove sono tutti questi popoli nella veste moderna di oggi, del XXI secolo, lo potremo vedere nel prossimo studio biblico, attraverso l'uso, sebbene limitato, della tavola dei popoli. I confini di questi popoli discendenti di Cam si estesero moltissimo dopo la famosa Torre di Babele, a sud verso l'Africa e a nord verso Sidone, Gerara, Gaza, fino a comprendere le città di Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Lesa. Tutta la terra di Canaan, per questo motivo fu promessa poi ai discendenti di Abramo, perché Dio sapeva che i discendenti di Cam si sarebbero squalificati dal possedere questa terra, dove ora c'è Israele. Infatti, 430 anni dopo, al tempo di Mosè, i figli di Israele si trovarono a combattere contro questi popoli nel deserto per 40 anni. Al tempo di Giosuè, Dio tolse loro la terra definitivamente, la terra di Canaan, per darla ai figli di Israele. Poi la tolse anche ai figli di Israele, quando abbandonarono a loro volta il patto con Dio. I confini di Israele oggi sono molto limitati rispetto a quelli descritti nelle profezie bibliche. Sappiamo che Dio li estenderà quando Israele si convertirà a Gesù Cristo. I confini di Israele torneranno ad essere molto estesi come al tempo di Salomone. L'ultimo versetto di questo capitolo 9, versetto 28, dice che dopo il diluvio Noè visse 350 anni. Così tutto il tempo che Noè visse fu di 950 anni. Poi morì. Ecco, Noè ricomincia la storia dell'umanità dopo Adamo, cioè dopo 1600 anni, ma non con un semplice ritorno al punto di partenza, perché Noè porta con sé, a differenza di Adamo, un bagaglio di conoscenze, di esperienza, che lo proiettano subito verso la creazione di una civiltà più istruita rispetto a quella immediatamente dopo Adamo, più evoluta rispetto al passato. Egli è già in grado, per esempio, di coltivarla la terra e di piantare una vigna. È cresciuto il dominio dell'uomo sul creato, ma rimangono ancora molti aspetti sconosciuti e inesplorati per l'uomo. Artefice per volontà di Dio di un mondo nuovo, Noè non è tuttavia ancora in grado di esercitare su di esso un pieno controllo, ma nemmeno noi, sebbene sono passati più di 3.000 anni. C'è sempre qualcosa che sfugge e riserva delle sorprese spesso amare. Anche ciò che è buono, anche ciò che ha la parvenza del bene, abbiamo imparato come Noè, come gustare del vino, una semplice azione apparentemente innocua, abbiamo imparato che se usato in malo modo può ritorcersi contro e portare sventura. Si impara sbagliando e si cresce in conoscenza soltanto toccando i propri limiti. Noè imparò con un uso eccessivo, imparò come un uso eccessivo e smodato dei beni della terra, come l'uva, può avere conseguenze disastrose non solo per noi, ma anche per chi vive con noi. Per parte sua Noè imparò la lezione. Imparò la lezione che un genitore non deve dare scandalo alla propria casa e mettere a repentaglio la fede dei propri figli. Nel prossimo capitolo, la prossima volta, daremo uno sguardo alla cosiddetta tavola dei popoli per avere un'idea ancora più chiara di dove i vari discendenti di Noè sono andati a vivere e quali sono le caratteristiche anche genetiche. Non è detto che questi popoli sono condannati ad essere nella maledizione o nella benedizione, ma che ci farà capire che noi tutti, quando nasciamo, portiamo con noi un bagaglio di indole, un'indole che può però essere modificata dall'uomo stesso se cresce in una società molto civile, civilizzata, oppure se cresce in una giungla come un selvaggio si peggiora o si migliora. Quindi, ma può essere totalmente cambiata se noi tagliamo la catena genetica o permettiamo a Dio di tagliare la catena, che è una vera e propria catena genetica, attraverso il dono dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è il seme che genera in noi la natura di Dio, tagliando fuori progressivamente e gettando via da noi progressivamente la natura carnale con la quale siamo nati.